benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Tutta l'umanità cerca la risposta al caos, al vuoto spirituale che opprime il mondo. Tutto il genere umano cerca la guida, il conforto, la pace che il cuore desidera ardentemente. Viviamo nell'epoca dell'ansia, si dice. Parliamo di pace, ma troviamo la guerra ad ogni angolo. Date tutti libertà politica, dicono, e il mondo diventerà un luogo felice e sereno. Ed ecco, abbiamo la libertà politica, ma il mondo non è migliorato. Corruzione alle stelle, sfruttamento, ipocrisia, oppressione.
Date a tutti una buona istruzione, dicono, e il mondo diventerà un luogo felice e sereno.
Ed ecco, siamo i più informati nella storia della civiltà, eppure i più confusi, con le menti piene ma i cuori vuoti. Date a tutti un tenore di vita più elevato, dicono, e il mondo diventerà un luogo felice e sereno. Ed ecco, auto lucenti, frigoriferi smart, lavastoviglie automatiche, computer e telefoni che guidano le nostre vite. Ma siamo felici.
Produciamo milioni di medici contro le malattie più temute. Costruiamo grattacieli che fanno sembrare la torre di Babele un piccolo formicaio. Scopriamo i misteriosi segreti delle profondità del mare. Esploriamo l'universo infinito.
Eppure non perdiamo neanche la minima parte di quel vuoto interiore. Ci sono altre vie, naturalmente, e molti le stanno percorrendo in questo momento. Le vie della fama e della ricchezza, del piacere e del potere, ma nessuna che ci libera dalle catene, dalla ricerca. Tutte queste meraviglie moderne non ci portano un senso di pienezza, non aiutano a capire
perché siamo qui.
Il tasso di depressione in aumento,
il tasso di suicidi è in aumento,
il tasso di divorzi è in aumento,
il tasso di aborti è in aumento.
Qual è dunque la soluzione?
Gesù Cristo ha portato le risposte a questo mondo capovolto, e anche ai problemi perenni del peccato, del dolore e della morte.
Nel mare agitato delle passioni umane,
salvatore della sua anima.
Gesù disse: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Chi crede in me, fiumi d'acqua viva scorgeranno dal suo seno. Disse questo dello Spirito, che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui.
Buongiorno, fratelli tutti, preziosi e amati, che il Signore vi benedica. Vi abbracciamo, vi amiamo e preghiamo che possiamo oggi imparare di più su Gesù, sulla sua volontà, su come camminare nello Spirito Santo, come questo canto che abbiamo sentito, che è un canto nuovo che metteremo sulla pagina di radioblast.net, che parla dei problemi nel mondo, ma anche delle soluzioni che il Signore ci ha dato. Perché il caos nel mondo di oggi è il risultato dell'incapacità dell'uomo di costruire una società senza Dio. L'uomo cerca, prova, ma non riesce che creare caos e problemi. Ma noi abbiamo Gesù, sappiamo cosa dobbiamo fare, sappiamo qual è la nostra chiamata. Quindi siamo qui per riempire noi stessi di Lui, per poter darlo agli altri e portare un po' di luce in questo buio del mondo. Dio ci aiuti. Ciao Giuseppe.
Ciao, buongiorno, Dio ti benedica. Jasmine, come
anche
stai?
Te.
Buongiorno.
Alleluia.
Amen.
Buongiorno a tutti voi, fratelli cari. Ci mancate. Alleluia. Meno male che ogni tanto c'è qualche pellegrino che viene a trovarci. E il fatto che dobbiamo difenderci dal diavolo, difenderci dai falsi fratelli, non significa che i veri fratelli non possono venire a salutarci.
Giusto, giusto.
Tanto quanto vogliamo tenere il diavolo lontano, tanto vogliamo che i fratelli veri siano vicini. Ed è così.
È vero.
È così. È come l'uomo, il marito che non sopporta le prostitute, che è un buon segno. Pertanto, come lui rigetta quella gente, quelle donne, tanto ama stare vicino alla sua amata, diletta moglie. Alleluia. Dico marito, posso dire moglie.
Amen.
Alleluia. Così vi amiamo.
Amen. Amen. Tanto. Amen. Dio vi benedica.
Buongiorno Paul, buon arrivato. E gloria. Alleluia. Senti, tergiversiamo ancora un po' o andiamo,
no, no, no.
O andiamo al dunque?
No. Andiamo a Gesù e a quello che lui vuole dirci oggi.
Qual è il dunque oggi?
È Gesù.
D'accordo, quello è sempre.
Inizia con Gesù, finisce con Gesù, Alfa e Omega.
Alleluia, vedo che sei ben, ti sei ben preparata.
No, ma non ho preparato questo, no.
Gloria così. A Dio.
Allora, andiamo alle notizie, iniziamo con quello. Corriere della Sera dice: le notizie sulla guerra USA-Iran. Trump dice: se Iran mi uccide, ho lasciato istruzioni, colpire con potenza mai vista.
Pito qua, Trump sta preparando il suo testamento politico.
Come mai? Ha paura che sarà ucciso?
Perché l'Iran, vedi che c'è la foto qua, che dice c'è una manifestazione di popolo Iran e ci sono le bandiere che dicono kill Trump.
Sì, sì.
Traduci kill Trump.
Uccidete Trump.
Uccidete Trump. Fanno manifestazioni in Iran con queste bandiere.
Mm.
E questi qui devi prendere sul serio, perché è così che si è propagato l'impero di Maometto. Chi sgarrava pagava. E allora va bene, c'è poco da spiegare qui. Il Corriere della Sera lo cita e dice: se l'Iran mi uccide, ho lasciato istruzioni di bombardare al massimo l'Iran. Poi c'è un altro Corriere della Sera.
Dice, fonti USA, se Teheran non consegna la polvere nucleare, niente accordo. Quindi Trump non vuole smettere. Hanno ricominciato di bombardare? La tregua è finita?
Trump ha cominciato a bombardare, sì. Perché l'Iran non ha mantenuto la parola, eccetera. Attaccato nel Golfo dell'Hormuz, eccetera, e lui dice no, questo non sta bene, lo bombardiamo.
Oh.
Infatti dice la Repubblica, leggi la Repubblica.
Pressing per riprendere i negoziati, ma l'America dice la tregua è finita. Triste, la guerra continua.
Guarda, ho trovato un articolo ieri che ho trovato interessante. Ogni tanto sul giornale, se tu hai gli occhi biblici, trovi profezie adempite. I giornali devono, non lo sanno cosa dicono, però stanno parlando stanno adempiendo delle profezie. Guarda, ce n'è uno qua, il Fatto Quotidiano, che è un giornale nazionale, che c'è un articolo di giornalista Enrico Grazzini, un giornalista intelligente, e dice... Cosa dice il titolo, Angelina?
Ad Ankara, Trump ottiene tutto, ma è la Russia l'unica ancora di salvezza dell'Europa.
Hai capito cosa dice?
No, in che senso?
Ma sono anni che lo stiamo predicando.
Cosa?
Questo. Dice che la Russia è l'unica ancora di salvezza per l'Europa. Quindi staccarsi dal nazista Zelensky e fare amicizia con la Russia, almeno fin quando non arriva l'anticristo, Gog di Magog. Invece sono lì a stuzzicarla, a provocarla la Russia, finché fra poco ci sarà una guerra nucleare se continuano così. Cioè, se l'Europa segue Zelensky, c'è una guerra atomica. Che la Russia mica sta lì a giocherellare con Zelensky e compagnia brutta, e Bruxelles.
Quindi sta dicendo che Trump ottiene tutto e la Russia deve aiutare l'Europa? È quello che dice?
Cioè, Trump ottiene tutto ad Ankara, sì. Ankara, capitale turca, perché tutti quanti hanno capito che lui non è che ragiona molto normale, no? E allora cercano di assecondarlo. Tutto quello che dice, loro dicono sempre di sì, come no. Persino Meloni sta dicendo di sì su tutto. Però quando è sceso dall'aereo, che è arrivato e è andato nella sala dove c'erano tutti i capi di Stato, Trump si è messo là a stringere la mano a tutti quanti. È arrivata Meloni e lei si è girata indietro. Si è voltata indietro.
Ah, sì.
Cioè, praticamente questa qui è dire che è offesa, stizzita, scocciata, è poco.
Sì.
Cioè, lei, siccome lei sa essere una tigre quando vuole, no? Cioè, lei pagherebbe chissà cosa per prendere la schiaffia, questo qua. Ma infatti non è che questo qua si abbia molto fosforo da vendere, no? Cioè, l'ha trattato come uno straccio. È andato in giro a dire che Meloni l'ha implorato di fare un selfie con lui. E lei dice...
I felt pity for her.
E lei gli ha detto, ma tu sei cretino, che io ti imploro. Cioè, più o meno gli ha detto così.
Sì.
Insomma, si è offesa. Cioè, una donna, è abbastanza giovanile, che lo implorava di fare un selfie. Ma almeno fosse bello, magari, no? Cioè, lei poveraccia stava facendo di fare pubbliche relazioni, buon viso, cattivo gioco. Quanti politici ti sorridono, posso fare un selfie con te? Non vuol dire niente. È una messa in scena.
Sì.
Va bene. E lei si è scocciata alla grande. Adesso non lo saluto più. E, insomma, è un disastro la politica. E allora il Fatto Quotidiano sta dicendo un articolo che l'ho letto, un articolo interessante. E dice proprio questo, che la salvezza dell'Europa è la Russia. Dice.
Contro Trump?
Contro Zelensky.
Contro Zelensky.
Contro tutto. Contro il gas che costa troppo. Contro miliardi e stramiliardi che l'Europa deve dare a Zelensky. Poi si è scoperto che c'è una corruzione che guarda, è inaudita. Lì hanno arrestato un assistente di Zelensky che si era portato centinaia di milioni di euro da qualche parte. Milioni di euro che questi corrotti si prendono
dall'Europa
e li pagano i cittadini con la scusa di aiutare l'Ucraina. Insomma, in poche parole, questo giornale sta dicendo la salvezza dell'Europa non è Zelensky, è la Russia. Che gira rigira, alla fine la Russia non perderà mai, perché se dovesse essere una cosa veramente seria che la Russia sta perdendo, è logico, lo ha già detto, si ricorrerà agli armamenti nucleari. Come fa a vincere Zelensky, un attore fallito? Come fa Zelensky a vincere? È uno che interpretava sempre parte di omosessuale.
Ai ai ai.
è un attore fallito. E gli hanno messo un'etichetta di capo di Stato e adesso è lì che manda tutti i giovani ucraini a morire. Lui non gli interessa niente, che l'Ucraina possono morire tutti, non gli interessa, perché lui è nazista. E come tutte le ideologie principali, fascismo, comunismo, socialismo, a questa gentaglia, e nazisti naturalmente, non gli interessa niente. Come Hitler che dice dovete morire fino all'ultimo uomo, non gli interessa che tutti muoiono, l'importante è che l'ideologia nazista, comunista o fascista che sia, vince, l'ideologia deve vincere, così che se vince la sua ideologia, nazismo, lui vivrà per l'eternità, per sempre. Va bene, questo è quello che succede. E allora questo giornale adesso sta dicendo, ha cambiato direzione il giornale, non l'ha mai detto questa cosa qua.
Il Fatto Quotidiano.
Sì, era contro la guerra, sì, però che così che dice che la salvezza, l'ancora di salvezza dell'Europa e la Russia, questa è nuova. Noi siamo anni che stiamo dicendo, il Signore ce l'ha mostrato, tu lo sai, fratelli, sì, voi sì. Lo sapete, che l'Europa deve unirsi alla Russia. Va bene, e combattere contro l'America. Guarda caso, l'Europa si sta staccando dall'America, ma alla grande si sta staccando. Vogliono fare una NATO tutta europea. Va bene, quindi qui le profezie, l'adempimento delle profezie stanno aumentando, stanno accelerando, capisci?
Dice l'articolo Il Fatto Quotidiano, i principali governi europei continuano assurdamente a farsi del male da soli, a non capire chi sono i nemici e chi sono invece i potenziali alleati. Ecco, la Russia è un alleato, dice, ma l'Europa non vede.
È un potenziale alleato. Putin continua a dirglielo in russo e anche in dialetto, glielo dice. In francese, in italiano.
Sì, sì,
se
sì.
Facciamo la pace. Dice, ma tu hai invaso l'Ucraina. È vero, però lo hanno provocato. Lo hanno provocato. Se abbiamo già parlato della storia, come è stata tutta la messa in scena per provocare Putin. Bene, andiamo avanti, Angelina.
Sì, quello che stavi dicendo un minuto fa sul fatto che l'Europa si sta staccando dagli USA, lo dicono anche i giornali, per esempio BBC. Canada picks German company TKMS to build new fleet of submarines.
Dice che il Canada, invece di farsi costruire sottomarini moderni dall'America, Stati Uniti, che è la cosa più naturale, invece no, è andato in Germania e ha chiesto ai tedeschi di costruire sottomarini.
Questo è Canada?
Sì, che certamente la Germania è senz'altro molto in gamba a costruire armi, però l'America è più avanti, perché sono tantissimi anni dalla Seconda Guerra Mondiale che l'America costruisce le armi più moderne. E perché è andato dalla Germania che fa buoni armamenti, però non è a livello dell'America. Perché? Mm. Per dare uno schiaffo in faccia a Trump.
Ah sì?
È perché Trump è sbruffone, lui vuole impossessarsi di Panama, vuole la Groenlandia. Ha detto così che lui è disposto ad accettare il Canada come una provincia americana. Cioè capirai, cioè, è come accarezzare il gatto alla maniera contraria. Qui c'è la faccia del presidente canadese, l'hai messa sulla radio?
Sì.
Ecco, dice Europa si stacca dagli USA, questo è il primo ministro canadese.
Quindi Trump sta offendendo tutti e le nazioni si staccano da lui.
Sì, Trump il suo hobby è diventato offendere tutti quanti. Financial Times lo stesso, Canada ordinato i sottomarini tedeschi. Qual è la notizia? Che l'Europa, l'Occidente, compreso il Canada, sono in rotta di allontanamento dall'America. Che noi sono anni che vi diciamo che alla fine l'Europa farà la guerra contro l'America.
Sì.
Quindi guardate che, come le profezie ci dicono, l'Europa si separa sempre più dall'America, lasciandola al suo terribile destino. L'America rimarrà isolata, senza molti amici e partner politici. Mm-hmm. Ecco, poi qui c'è anche altri giornali. La NATO, cos'è che dice?
La NATO sceglie il Global Eye di Saab per il futuro della flotta.
AWACS. Questo è il giornale Chayun. Allora, poi anche l'ANSA, cosa dice la NATO?
ANSA. La NATO acquista 10 nuovi aerei di sorveglianza dalla svedese Saab.
Capito, sono questi aerei che hanno un radar, un grande parabola radar in cima a questi aerei, per controllare gli aerei nemici che volano a bassa quota. Gli aerei, per evitare di essere visti nei radar, perché le montagne le coprono, e allora mettono in volo gli aerei AWACS, si chiamano, fino adesso si chiamavano, e questi qua scandagliavano, controllavano le armi, i missili e gli aerei nemici che arrivavano a bassa quota. E poi anche la Borsa Italiana, altro giornale, ripete il titolo.
La NATO sceglie il Global Eye di Saab come nuovo aereo da sorveglianza.
Quindi praticamente la NATO, sapete che la NATO sono 32 nazioni, anche se l'America è quella preponderante, però il voto democratico sono 32. E la NATO ha scelto questa armamenti dalla Saab. La Saab sarebbe la fabbrica che costruisce aerei e armamenti in Svezia, quindi non America.
Quindi,
e costruisce buoni aerei. Costruisce.
Quindi la NATO, come hai detto, non compra più armamenti americani?
Beh, non compra più, non lo so. Beh, per adesso ha fatto stalling. Per adesso sto facendo una pausa. Allora, questa cosa provoca l'ira americana. Come? Noi siamo i migliori, siamo i più grandi, i più bulli, lo dice anche Hollywood, guardate i film, non avete visto Mission Impossible di Tom Cruise, noi siamo, capito, noi siamo quelli che arrivano in tutti i film di cowboy, arrivano con una pedata alla porta, hai capito, mano sulla Colt, sulla pistola, prima spariamo poi guardiamo. Cioè, questa è l'America, no? Bulla. Io ho parlato anche bene di Trump quando ha aiutato Israele, che ha spostato l'ambasciata americana a Gerusalemme. Questa è una profezia biblica, ha fatto ottimo. Però dopo ha cominciato a dare un po' i numeri. E quindi bisogna capire. Qualcuno dice, ma come mai Giuseppe prima era dalla parte di Trump e adesso è contro? Ma io non sono dalla parte di nessuno. Trump, Netanyahu, compagnia bella e compagnia brutta. Capito? Ma fin quando il giusto fa il bene, viene benedetto da Dio. Quando il giusto dà i numeri, allora il Signore non lo benedice.
Ma non pensi che nelle prime presidenziali Trump si comportava molto meglio, dava anche la gloria a Gesù, parlava di Gesù in modo bellissimo, mentre adesso nelle seconde presidenziali it went to his head, he's full of pride.
Si è montato.
Sì, soffre di orgoglio cronico.
Un bullo.
Yes.
Un bullo, sì, è così infatti la storia, E cosa devi fare? Però noi dobbiamo rimanere sempre sulla scrittura, sulla parola, sulla Bibbia. Non è che possiamo seguire quelli che danno i numeri. Allora, Angelina, cosa viene dopo? Cosa c'è sulla tua scaletta?
In Italia vediamo la condizione del cristianesimo. C'è una notizia dal giornale di Brescia che dice: chiese profanate e cristiani vittime. Basta silenzio. In 2 mesi sono state profanate 7 chiese cattoliche, ma in Italia non si sono registrate prese di posizione rilevanti. Nessuna interrogazione parlamentare, nessuna reazione significativa dai media del paese che ospita la sede di San Pietro. A Roma, Bologna, Guidonia, Genova, Villalba, Legnano e in Campania si sono verificati episodi di chiese violate, statue distrutte, altari imbrattati, immagini sacre danneggiate, porte incendiate, scritte blasfeme sui muri e inviti a bruciare le chiese. Oltre a profanazioni, incendi, effrazioni e devastazioni durante le funzioni religiose. Davanti alla stessa sequenza rivolta a moschee o sinagoghe, qualunque redazione avrebbe lanciato l'allarme al secondo episodio. Di conseguenza, alle edizioni dei telegiornali e ai cortei spontanei si aggiungerebbero interrogazioni a raffica con il Presidente della Repubblica che talvolta rammenta i valori della Costituzione. il cristianesimo è considerato la religione più perseguitata al mondo e secondo la World Watch List 2026 di Open Doors, oltre 388 milioni di cristiani vivono oggi sotto persecuzione o discriminazione. Fine citazione dal giornale di Brescia. Questo succede in Italia, non parliamo di paesi musulmani, succede in Italia.
Ah beh, se andiamo ai paesi musulmani, i cristiani sono oppressi in 70 nazioni islamiche e
va bene, 50
sono perseguitate fino al punto che vengono uccisi ogni giorno. 50 nazioni.
Però sentire questa notizia che succede proprio nel centro del cattolicesimo del mondo, in Italia, e non è normale.
Sì, naturalmente i giornali anticristo, i media anticristo non dicono niente.
No.
Se tu, per esempio, uno che ha un orientamento sessuale particolare, tu sai di cosa parlo, e tu dici no, a te la torta non te la faccio, tu vuoi che ci metti, scrivo cose che non sono bibliche, non la faccio, lo denunciano, lo portano in tribunale e perde la causa. Mm-hmm. È successo. Però centinaia di cristiani vengono uccisi, è normale. Le donne vengono oppresse nelle religioni anticristo, le donne sono oppresse, per mettersi il velo, eccetera. E le femministe? Silenzio di tomba. E poi magari un uomo non gli apre la porta della macchina, danno i numeri. Non mi hai aperto la porta. È successo anche quello. Insomma, così come nella Seconda Guerra Mondiale il mondo ignorava o faceva finta di ignorare quello che il nazismo faceva con gli ebrei, così sta avvenendo ora con la persecuzione contro i cristiani. Allora, ho messo questa bella foto della scelta.
Sì.
Nostra scelta.
Sì.
Inferno, paradiso. Incubo o benedizione. Nostra scelta. Guarda, a proposito che il mondo faceva finta di ignorare quello che il nazismo faceva con gli ebrei, va bene, adesso stanno facendo lo stesso quando perseguitano i cristiani. Leggiamo l'enciclopedia, per favore, sull'Olocausto. Me lo leggeresti?
Sì. Il mondo ha ignorato l'Olocausto durante la Seconda Guerra Mondiale a causa di una combinazione di antisemitismo diffuso, priorità belliche e incredulità di fronte all'inimmaginabile. Le informazioni dettagliate e precise sullo sterminio raggiunsero gli alleati già a partire dal 1942, ma furono relegate in secondo piano.
Capito? Erano troppo occupati a fare la guerra.
Disinformazione e burocrazia. I nazisti usarono una propaganda sofisticata e un linguaggio in codice come soluzione finale, tra virgolette, per nascondere i loro crimini, mentre organizzazioni come la Croce Rossa Internazionale si limitarono a una azione passiva per preservare la propria neutralità.
Cosa vuol dire? Interpretazione ruffianassi coi nazisti, per poter operare come volevano. Insomma, gli orrori nazisti contro gli ebrei si ripeteranno contro i cristiani durante la tribolazione, ma è già cominciato. Vengono uccisi a volte a centinaia al giorno i cristiani. Gesù ce l'aveva detto, Matteo 24:21.
Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Matteo 24:21.
Solo che questa volta l'Hitler di turno sarà direttamente il diavolo, anticristo, come dice in Apocalisse 13. Ma Dio ci ha dato una finestra di fuga. Prestare attenzione chi vuole, chi è interessato a non subire il marchio della bestia. Prestare attenzione. Apocalisse 12:14, grazie Angela.
Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente. Apocalisse 12:14. Infatti abbiamo visto questi giorni un film fatto nel 1940, durante il periodo nazista, delle chiese in Germania. Perché qualche fratello ci ha scritto chiedendo: ma le chiese durante la tribolazione non saranno un rifugio?
No.
E no. Abbiamo visto questo film durante il nazismo che era al potere, le chiese dal pulpito facevano propaganda, non predicavano più il Vangelo, ma un Vangelo distorted.
E viva Hitler!
Sì. Cioè proclamavano Hitler dal pulpito e per questo alcuni pastori che sono rimasti fedeli a Cristo sono stati imprigionati, torturati, eccetera. Un film molto potente. E quindi per questo il Signore ci dà queste risposte nella parola, come Apocalisse 12:14. C'è una soluzione. Andate lontano dalla presenza del serpente. Non sperate che le chiese, i pastori potranno fare qualcosa. Saranno loro stessi perseguitati. Oppure saranno piegati al potere dell'anticristo e accetteranno il marchio.
Amen. Infatti, attenzione, che non ci sfugga, dice... La Chiesa fugge lontana dalla presenza del serpente. Non fatevi imbrogliare dai falsi profeti che loro sono coraggiosi, loro non si preparano. In realtà sono comodi, troppo comodi, non vogliono alzarsi dalle panche e dalle loro raccolte di soldi. Questo è perché non si spostano.
O sono ingannati.
Ma cosa dice alla Babilonica America? Perché ce n'è anche l'America, Dio parla. Riguardo alle chiese in Babilonia, l'America, Apocalisse 17:18, Dio dice, andiamo a Apocalisse 18:2-4.
Ed egli gridò con voce potente, è caduta Babilonia la grande, è diventata ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole.
Capito? Questa è Babilonia, l'America. Allora, verso 4.
Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva, uscite da essa, o popolo mio,
fuggite,
affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi. Apocalisse 18, versi 2 e 4.
Questo è il tempo dell'avvertimento. Poi i castighi cadranno. E chi poteva ascoltare, ma non ha ascoltato, chi poteva spostarsi, non si è spostato, mieterà quello che ha seminato. Io credo che siamo all'ultima tappa per cercare rifugi con relativa tranquillità. Poi c'è il diluvio della persecuzione. Il Dio di questo mondo, secondo Corinzi 4:4, il diavolo ha già preparato certe sue religioni, certe religioni pagane, quelle che perseguitano i cristiani, religioni, dicevo, assetate di sangue, violenza e dittatura religiosa, le ha posizionate dove? In Europa. Ora manca solo la scusa di una scintilla. Ho consultato una enciclopedia per vedere il punto di vista del mondo. Andiamo dalla Wikipedia. Organizzazioni terroristiche?
Organizzazioni terroristiche come Al-Qaeda odiano l'Occidente a causa di una complessa combinazione di fattori geopolitici, storici e ideologici in cui la religione viene utilizzata come potente strumento di mobilitazione politica. Il loro obiettivo dichiarato è difendere il mondo islamico dall'influenza e dall'oppressione straniera.
Sì, poi c'è anche un'altra enciclopedia del Ministero di Giustizia e credo che sia il Ministero italiano. Cos'è che dice?
Politica estera e alleanze. Il forte sostegno offerto dai governi occidentali a Israele, riferimento centrale alla questione palestinese, e ai regimi musulmani locali considerati corrotti o apostati.
Cioè loro vogliono eliminare Israele dal Medio Oriente per prendere controllo totale. Che attualmente Israele è un po' uno sbarramento, impedisce a questa religione di impossessarsi di tutto. E questo a loro non gli sta bene, quindi hanno fatto una campagna, stanno facendo, prendono gli errori di Israele, gli sbagli di Israele, le guerre sbagliate di Israele a Gaza, eccetera, ed è, queste sono innegabili, però in cambio vogliono che Israele sia cancellato. Quindi quello che Israele ha fatto a Gaza, loro lo vogliono fare a Israele, e sbagliano tutti quanti. Guarda, qui c'è la fondazione, Gariwo si chiama, e scrive cos'è.
Imperialismo culturale, il rifiuto dei valori secolari, dei modelli democratici e dello stile di vita occidentale, percepiti come una minaccia corruttiva per l'identità, la morale e la tradizione islamica.
Quindi questi sono i motivi per cui queste religioni, queste nazioni vogliono distruggere Israele. Israele sta sbagliando, non c'è dubbio, però non è che possiamo cancellarla. Questo è quello che il maligno sta preparando contro il popolo di Dio. Va bene, per noi innanzitutto è il popolo cristiano, ovviamente. Quindi chi è saggio si prepari.
C'è un messaggio arrivato da parte di Stefania adesso che dice: amati fratelli, la verità è che ti danno del razzista, perché c'è una corrente politica che li difende e l'Italia sta diventando una barzelletta. Non riesco a volte a fare finta di niente. Perché io da cristiana devo accettare tutto questo? E quando sono nei loro paesi non posso neanche portare una croce al collo. Non è giusto. Perché devo rispettare loro e noi no? Lo so che Gesù ci ha avvisato, ma non è giusto, niente lo è. Dio vi benedica, vi voglio bene.
Che è di Leo?
Sì.
Stefania di Leo. Dio vi benedica, fratellini. È vero, è verissimo, però è così la storia, come ai tempi del nazismo. Perché bisognava sottomettersi al nazismo? Era il vento dei tempi. Proverbi 14 al 16, il saggio...
Il saggio teme ed evita il male, ma lo stolto è arrogante e presuntuoso. Proverbi 14, 16.
Proverbi 16, 17 e 18.
La strada maestra dell'uomo retto è evitare il male. Chi bada alla sua via preserva se stesso. La superbia precede la rovina e lo spirito altero precede la caduta. Proverbi 16, versi 17 e 18.
Bene, la parola ci avverte, la parola ce lo dice, ora sta a noi, sta al mondo. Guarda, ho messo una foto lì, che il titolo sarebbe Chi è saggio si prepari.
Sì.
C'è, Apocalisse 12,14, la donna fugge nel deserto. Allora, ci sono, dice, 1965. E qui c'è una seduta in parco in una chiesa. 1985, sta ingrassando. Del 2005, più grasso. 2025, ancora più grasso, ascoltare prediche dal pulpito.
Sì.
E poi avanti, avanti fino a che Dio vorrà. Dio non vuole queste cose, però avvengono. C'è una scrittura, non amare il sonno.
Proverbi 20, verso 13. Non amare il sonno perché tu non impoverisca. Tieni aperti gli occhi e avrai pane da saziarti.
Proverbi 6, 9.
Fino a quando, o pigro, te ne starai coricato? Quando ti sveglierai dal tuo sonno?
Efesini 5, 14 a 16.
Poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Per questo è detto, risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti.
Alzati dalle panche.
E Cristo ti inonderà di luce. Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi.
Amen. Allora,
queste le vedete sulla foto che è sulla pagina di radioblast.net.
Sì, c'è uno seduto davanti a un pulpito. Allora, qui abbiamo un articolo della Gazzetta di Parma. Lite per dei lettini in piscina. Hai messo questa foto sulla...
Sì.
Leggi, Angelina.
Lite per dei lettini in piscina. Tredicenne ne occupa per sbaglio uno riservato. Un giovane lo picchia e le rompe il naso.
La picchia è una ragazza.
Ah sì. Un giovane la picchia e le rompe il naso. Ai, ai, ai.
Allora Gesù ha detto, Matteo 22, 39, il secondo è simile a questo ed è ama il tuo prossimo come te stesso. Pizzico di amore di Gesù si eviterebbe questo male nel mondo. Il mondo continua con ossessione a respingere la verità di Dio e questo mondo andrà diritto all'inferno. Salmo 9,17. Gli empi?
Gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti. Sì, tutte le nazioni che dimenticano Dio. Salmi 9,17.
Ma dice Geremia 17,7.
Benedetto l'uomo che confida nel Signore, la cui fiducia è il Signore. Geremia 17, verso 7.
Insomma, fratelli, il mondo con il suo ateismo è cieco al fatto che Gesù ha portato la risposta a tutto. Il mondo non vede che tutti i mali hanno la stessa radice e origine spirituale. Io sfido chiunque a dimostrare che ogni male esistente in qualsiasi dimensione non è se non per mancanza di amore, ribellione di Satana a Dio, tutti i mali vengono da quello. Persino i terremoti, ogni catastrofe, persino gli incidenti d'auto dipendono dalla mancanza d'amore. Ossia, è Satana che ha introdotto ogni male, maledizione, tragedia nel mondo. Questo mi è spiccato all'occhio, così non vai a picchiare una bambina perché ti ha preso il seggiolone. Parlagli.
Sì, certo.
I mali non avvengono per caso, ma esiste una persona che li genera. Chi è che li genera? Primo Pietro 5,8.
Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Primo Pietro 5,8.
Quindi i mali non vengono per caso. C'è una persona che si chiama il diavolo, che li semina. Noi cerchiamo di non seguirlo. E quindi è da questa persona che dobbiamo difenderci innanzitutto. Il suo mestiere è di andare attorno solo per fare il male. E noi siamo stolti se cadiamo nella sua sporta. La parola ci insegna come invece poter camminare nelle benedizioni di Dio e non nella maledizione. Salmo 1:1-3.
Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Salmi 1, versi da 1 a 3.
Ho messo una foto lì sulla pagina, c'è una dolce coppia della mia età che passeggiano nel parco. Non è una bella foto?
Sì, è bellissima. Una coppia di anziani che si prendono per la mano e camminano insieme.
Alleluia!
Bellissimo.
E c'è una citazione qui che ho messo che dice: ai nostri tempi, quando qualcosa si rompeva, cercavamo di capire come ripararla. Nel modernismo di oggi la si butta via, anche un matrimonio, un'amicizia, una vita. Colossesi 3,14.
E sopra tutte queste cose, rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. Colossesi 3,14.
E allora, come la scrittura che tu leggevi, beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, ma il cui diletto è nella legge del Signore, su quella medita. Camminare nelle benedizioni non è difficile. Personalmente io ho risolto i miei problemi decidendo di allacciare una relazione personale con Gesù. È una decisione. È scritto, Giovanni 14:23, Gesù gli rispose.
Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Giovanni 14:23.
Gloria, gloria a Dio. E siamo arrivati al principe viziato, Angela.
Ah sì, prossima notizia. Andiamo ai reali dell'Inghilterra. ABC News dice: Prince Harry won't stay at Buckingham Palace during London visit.
Dice non gli viene permesso di abitare al palazzo reale di Buckingham.
Al principe Harry.
Sì, un principe viziato. Gli ho messo anche un'illustrazione di un principe viziato. Lui quando c'è da lavorare non c'è mai. Però quando c'è da ricevere onore, gloria e soldi, lui con la sua dolce moglie sono sempre in prima linea. Io ho una forte impressione che veramente qui siamo davanti a un principe viziato. Cioè Harry e sua moglie Meghan se ne sono andati dalla casa reale perché non hanno voluto compiere i loro obblighi e doveri reali. però continuavano a ricevere grandi compensi, grandi soldi.
Ma infatti hanno rinunciato di buona volontà al titolo di reali.
Sì, ma non ai soldi.
Ah, non ai soldi.
Poi sono apparsi in TV in America e si sono messi ad accusare la famiglia reale di questo e di quell'altro, cretinate che non ci ha creduto nessuno. Razzismo le accusavano, perché siccome lei è Meghan di colore, e loro dice, io ho avuto l'impressione, ha detto l'impressione, che erano razzisti, l'impressione, non hanno fatto niente, in realtà non hanno ricevuto braccia aperte dal primo giorno. Ma lei, sai, divorziata, attrice, questa, oh, viziata più del principe. Poi litigavano perché non gli piaceva il palazzo che avevano assegnato loro. E tante altre cose riguardo gli onori, i finanziamenti, che come reali non attivi non spettavano loro, non li aspettavano più. A quel punto l'opinione pubblica, compreso anche i media stavolta, hanno cominciato a criticarli, cioè li accusavano di avidità e di materialismo. Dice la parola Angela, secondo Tessalonicesi 3:10 a 12.
Infatti, quando eravamo con voi, vi comandavamo questo, che se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. Difatti, sentiamo che alcuni tra di voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose futili. Ordiniamo a quei tali e li esortiamo nel Signore Gesù Cristo a mangiare il proprio pane, lavorando tranquillamente. Secondo Tessalonicesi 3, versi da 10 a 12.
Che nessuno tra di noi sia un principe viziato.
Amen.
Tiriamoci sulle maniche e diamoci da fare. O lo impariamo qui o lo impariamo nell'altra vita. Il regno di Dio non è così, branco di Lazzaroni. Non si può rifiutarsi di fare il proprio dovere e pretendere di essere trattati e pagati come principi. Anche il mondo si sta svegliando a questa verità. Vogliamo capirlo anche noi, per cortesia. Qui c'è un principe che è un esempio su cosa non fare. Questo principe segue la moglie invece di seguire la verità, seguire la correttezza, che lui non ha mai onorato suo padre, che adesso è re d'Inghilterra. Però lui spunta solo quando c'è da raccogliere soldi. E anche il governo inglese gli ha detto che gli ha tolto la protezione, che gli davano milioni di sterline per la protezione, che, cioè, per pagare la polizia, pagare la polizia privata, questo, quell'altro. E poi il governo gli ha detto, no, tu non stai lavorando nella casa reale, non ti aspetta tutti questi soldi o la protezione. Perché mettere in moto un sacco di polizia per proteggerlo, uno che non vuole comportarsi come portare la croce, portare l'onere di un principe, cioè andare a incontrare quando vengono i reali di qui, i reali di là, accompagnare il padre, lui non ha mai voluto fare questo. Poi ha cominciato un pochino a fare qualcosa che ha capito che sono i soldi non venivano. Senti, in collegamento con questo, qui ci sono dei giornali che parlano sui figli, il problema dei principi viziati.
C'è allora il centro psicopedagogico che dice saper dire no ai figli. È bene imparare a non sentirsi in colpa per un no detto al figlio o per un no sbagliato e ricordare invece che ogni decisione educativa va presa.
Sì, sì. Poi c'è una ripetizione di articoli che si ripetono.
C'è educazione responsabile che dice saper dire no ai bambini e rimanere calmi e autorevoli. Saper dire no nel modo giusto è importante per una crescita sana del bambino. Poi il giornale UPA dice dire no aiuta i bambini a crescere. Wow!
Grazie Signore. Guarda, The Giving Tree, l'hai letto?
No. Dice,
ecco, leggi quell'altro giornale.
L'importanza di sapere quando e come dire di no ai figli.
Insomma, guardi, io ho cliccato su internet su questo soggetto e migliaia sono venuti fuori tutti così. Il mondo cambia. Prima i figli avevano sempre ragione. I psicologi hanno raccontato un sacco di storie. Adesso hanno cambiato musica. Hanno visto è la droga, è la sua fazione al telefonino, la sua fazione al computer, il fatto che non vogliono fare niente. Adesso cominciano a dire, sapere dire no ai figli, centro psicopedagogico. E qui c'è un 5 articoli uno dietro l'altro che ripeto lo stesso punto. I figli cresceranno e se non imparano a ricevere il no saranno disorientati, perché nel mondo dove entrano non tutti sono lì a viziarli come i genitori.
No.
Non tutti, nessuno.
No, il mondo sa come dire no e portarti alla depressione, quindi se non sei abituato a combattere arrivi al suicidio. Perché qualcuno mi ha detto no, non posso avere quello che voglio, sono depresso.
Cioè il Signore ha fatto in modo che i pulcini quando devono uscire dal guscio, devono rompere il guscio, da soli, la mamma chioccia non li aiuta, devono romperlo loro, altrimenti muoiono.
Sì.
Questa è la legge di Dio. E allora, cioè, se sono abituati ad avere tutti i capricci, quando entrano nel mondo si scoraggiano e si rifugiano nella droga. E dico, è colpa della società che mi drogo. Grazie. Cioè, ricevere sempre sì li fa crescere in un mondo irreale.
È vero.
Per questo che molti adolescenti si rifugiano, appunto, dicevo, nella droga. La droga è innanzitutto una forma di ribellione contro i genitori, insegnanti, la Chiesa, contro Dio. Romani 13, Angelina, al 2.
Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna.
1 Corinzi 14, 40.
Ma ogni cosa sia fatta con dignità e con ordine.
Colossesi 2, 4 a 6.
Dico questo affinché nessuno vi inganni con parole seducenti, perché sebbene sia assente di persona, sono però con voi spiritualmente e mi rallegro vedendo il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo.
Capito? Il vostro ordine.
Come dunque avete ricevuto Gesù Cristo il Signore, così camminate in Lui.
I figli senza disciplina, vediamo nella storia di Davide, secondo libro di Samuele, alla fine cercavano di uccidere il padre. Vedete l'inizio del libro. Subito all'inizio del libro c'è un figlio che cerca di uccidere il padre per prendere il posto di re e per un tempo ci riesce. Vediamo cosa è successo con Caino, talmente viziato che non poteva capire che non poteva avere tutto quello che voleva e alla fine divenne posseduto dal diavolo.
Wow.
Gesù ha detto Matteo 10:21.
Il fratello darà il fratello a morte e il padre il figlio. I figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Matteo 10:21.
Diventano talmente oppressi dal diavolo che cominciano a odiare anche la propria famiglia. Io credo che la soluzione sia di insegnare ai bambini al più presto, già sui 2-3 anni. Proverbi 22:6.
Insegna al ragazzo la condotta che deve tenere. Anche quando sarà vecchio, non se ne allontanerà. Proverbi 22:6.
Genesi 18:19.
Dato che Abramo deve diventare una nazione grande e potente, e in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra. Infatti io l'ho prescelto perché ordini ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui che seguano la via del Signore per praticare la giustizia e il diritto, affinché il Signore compia in favore di Abramo quello che gli ha promesso. Genesi 18, versi 18 e 19.
Deuteronomio 4, 9.
Soltanto bada bene a te stesso e guardati dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno viste, ed esse non ti escano dal cuore finché duri la tua vita. Anzi, falle sapere ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. Deuteronomio 4, verso 9.
Anche se i figli sono ribelli e non vogliono ascoltare, glieli devi insegnare lo stesso, perché poi c'è il giudizio, il regno di Dio e l'inferno. E noi saremo colpevoli se non glieli abbiamo insegnati. Anche se non vogliono ascoltare, glielo devi insegnare. Dio ha detto a Ezechiele, capitolo 2, vai da Israele che sono una casa ribelle. Parla a loro e dai a loro il mio messaggio, la mia parola, sia che ti ascoltino, sia che non ti ascoltino. Noè, mentre costruiva l'arca, era una testimonianza. però non ascoltavano. E il diluvio è venuto lo stesso. La morte è venuta lo stesso. Tu ti puoi ribellare, ma i giudizi di Dio cadono lo stesso.
Volevo dire che tu conosci la mia storia, Giuseppe, che sono cresciuta senza il mio papà. E da 9 anni che sono
da
stata...
Da quando avevi 9 anni?
Da quando avevo 9 anni sono stata viziata dal mio papà perché non mi vedeva... non molto spesso.
Allora, non quando, ti vedeva spesso.
Allora quando andavo a visitarlo, qualsiasi cosa che io volevo, lui diceva di sì. Non mi ha mai detto di no.
Aspetta, oh.
La mamma non era stata molto presente nella mia infanzia. Cioè sono cresciuta con i miei nonni che... Non è che mi insegnavano molto, sono la figlia unica e sono cresciuta senza sapere cosa significa ricevere un no. Perché il mio padre mi diceva sempre di sì, la mia mamma non mi diceva né sì né no perché non era presente, i miei nonni di solito mi dicevano di sì e allora sono cresciuta senza questi valori di sapere, hey, it's not that everybody owes me everything.
Non è che tutti ti devono tutto.
Ringrazio Dio che il Signore mi ha salvata a 15 anni, ringrazio Dio che ho conosciuto voi e sono cominciata a conoscere i valori della Bibbia, no? Che non è che...
Ha cominciato a ricevere un po' di no.
Sì, un po' di no da parte dei miei fratelli, da parte del Signore.
E devo dire, è talmente nel tuo DNA che ancora oggi ci sono cose che devi imparare.
Of course.
Ma te lo dico con amore.
Ovviamente.
Non provo nessuna gioia.
Ma perché Dio non dice sì sempre a te?
No.
No.
No. Tante volte mi dice, no, questo no, Dora, non è la mia volontà. E io ho dovuto imparare.
E a volte te lo dico anche io, però te non è che sei molto propensa, veloce a ricevere.
Amen. Che Dio mi aiuti. E ho dovuto imparare a con gioia ricevere il no. E tutto è stato perché i miei genitori non mi hanno insegnato a ricevere il no. Perché non sono stati presenti.
È terribile quando le cose non vengono insegnate
da piccoli. È molto più difficile da adulti.
Molto
per questo,
più difficile.
Genitori, come fratello Giuseppe insegna adesso, non pensare che non è amore dire no ai vostri figli. Io, I wish...
Avresti desiderato.
Avrei desiderato che i miei genitori mi hanno insegnato a ricevere il no da parte loro, così che da adulta non ho dovuto bang my head against the wall.
Sì, picchia la testa contro la parete quando sei diventata matura.
Per apprendere che è la volontà del Signore ricevere un no. E essere gioiosa in ricevere quello no. Non solo, mormorare.
Non solo, ma essere contenta.
Exactly, not just, oh no, this is not possible, so I'm gonna be down. Questo non è possibile, allora...
Mio padre a volte, facendo delle battute, diceva al mio migliore amico, io gli auguro un mese di prigione.
Oh no!
Dice, perché lì impari a capire chi è il padre e la madre.
Oh. It's an unbalanced life, an unbalanced...
Unbalanced what?
Life.
Quindi sei cresciuto in una vita fuori equilibrio.
Sì, perché tutto mi era concesso, tutto.
Concesso.
Io non ho mai sentito tutta la mia infanzia un no, da parte della mia mamma, da parte del mio papà. E sono dovuta da adulta con il Signore, con la parola di imparare queste cose.
Poveri noi, fratelli qui in comunità, eh.
Infatti.
Però grazie a Dio che poveraccia ce la sta mettendo tutta, eh.
Infatti.
Devo dire.
Vi ricordo che... mi sono unita alla comunità, non so, 6 mesi, 7 mesi ero dentro e lavoravo per Gesù insieme a voi. E un giorno mi avete chiamato in un posticino nel living e detto, Dora, dobbiamo dirti qualcosa?
Più di una.
Sai, hai un po' di problema con orgoglio, se pensi che tutto ti si deve dare, sei un po' egoista, un po' orgogliosa. E io mi ricordo queste parole. Ma scusami, cosa significa essere orgogliosa?
Caro mio,
a 19 anni non sapevo che la parola grammaticale della parola orgoglio, ma non sapeva cosa significa che io sono orgogliosa.
Ma tu sai con chi stai parlando?
No, ma io vi ho chiesto con tutta sincerità, cosa significa? Potete spiegarmi? E questo...
Allora vieni qua all'asilo, ricominciamo.
E questo è il frutto perché la mia infanzia, i miei genitori non mi hanno insegnato cosa significa ricevere. No, questo non si può, Dora. Mi dispiace, ti amo, però non si può.
Ma perché ti amo che non si può?
Se avresti figli avrei avuto fatto diverso, ma...
Qui...
Imparate, fratelli, sì, da quello qui, che insegna fratello Giuseppe.
Qui abbiamo per esempio Paul, che lui guida la macchina. E allora a volte gli devo dire così no. E lui è abbastanza sale nella zucca da capire che è per il suo bene. Tu se vuoi tornare a casa, se vuoi tornare, devi ascoltare il consiglio perché può darsi che non torni. Io una volta ero in India e... Gli ho detto a un fratello lì, che era più anziano di me, era più anni in India. Ci vediamo fra poco, devo andare, eccetera, eccetera. Devo andare a comprare delle piccole cose nel negozio. E sono andato. Lui mi chiama indietro e dice, ha dimenticato qualcosa? Io no, non ho dimenticato niente. Sì, non mi ha detto dove vai. Poi mi guarda in faccia e mi dice, sai, se tu non torni indietro, devo sapere dove venire a cercarti. Scusa, vado a tale posto. Va bene, capito?
Sì.
Oh, Signore Gesù.
Amen. Una domanda ti faccio, che è arrivata da Dietmar, ha scritto adesso riguardo a questo argomento. Dice, ciao fratello Giuseppe. Ma se poi i figli non ricevono o vengono sviati, saremo colpevoli della disfatta? Ogni tanto mi viene il dubbio, ma lo scaccio con la parola, che i genitori e i figli non sono colpevoli degli errori degli uni o degli altri. Grazie, fratelli.
Sì, in Ezechiele 18, in effetti, Dio dice che i genitori non sono colpevoli dei peccati dei figli e neanche i figli dei peccati dei genitori. Contrariamente, ci sono... Per esempio nella religione cattolica noi siamo nati, dicono loro, con il peccato originale di Adamo ed Eva, sbagliato. Certo che ne siamo peccatori perché è la nostra natura, non sei colpevole, non devi pentirti, capito? Non sei colpevole dei peccati di Adamo ed Eva, è buonanotte, non c'è abbastanza dei miei peccati, scusa. Allora, la tua domanda è...
La domanda è, Dietmar ha una figlia, una bambina bellissima di 5 anni. Non credo si preoccupa ancora perché Isabel ama Gesù, sono bellissimi. Ma sappiamo che quando i figli crescono, per esempio nelle università, è conosciuto il fatto che nelle università molti perdono la fede. Vengono sviati...
Quelli che non ce l'hanno profondamente radicata, sì.
Quindi se i figli vengono sviati, i genitori saranno colpevoli?
Sì e no.
Come siano?
Può essere che sono colpevoli, relativamente sì. E poi ci sono delle colpe che dipendono solo dai figli.
Uh-huh.
Va bene.
Cioè se il genitore ha fatto il possibile?
Se il genitore non ha fatto il possibile,
se non ha fatto.
È colpevole per il possibile che non ha fatto.
Sì.
Se tu, capito, se te prendi una Bibbia illustrata per bambini, va bene, fratelli... membri della Chiesa che non ce l'hanno, gliela mandiamo noi, la compriamo noi, una Bibbia illustrata per i bambini. Va bene, vabbè, non noi, i fratelli che mandano le decime, insomma. Allora, se tu non prendi una Bibbia illustrata per i bambini e gli spieghi al bambino quando ha 2 anni, 2 anni e mezzo, 3 anni, chi è Gesù? Perché? Cosa ci fa quello lì in croce? E sta pagando per i nostri peccati, per i tuoi. I nostri peccati cosa sono? Cioè, spiegare ai bambini queste cose. Però se noi non abbiamo tempo per insegnargli la Bibbia, non abbiamo tempo per insegnargli di Gesù. Cioè, se te non gli insegni queste cose, va a finire come Papa Bergoglio. Sai Papa Bergoglio? L'hanno eletto Papa e ancora non aveva capito perché Gesù è morto.
Ah, sì.
E scusa, ma perché non vuoi fare in bianchino il pescivendolo, scusa, mentre fare il Papa? Non hai capito perché Gesù è morto e fai il Papa. E allora, sì, è colpa nostra se non insegniamo ai bambini in quello che possiamo. Alla sera metterli a letto con lo Spirito Santo, con l'amore, chiama la moglie o moglie, chiama il marito, pregate insieme sul bambino, sui bambini. E poi però naturalmente se un figlio è come Caino, lui vuole a tutte cose ammazzare Abele perché questo è la sua ossessione. E te glielo dici, glielo ridici, eccetera, e quello stesso vuole ammazzare Abele. E allora no, non è più colpa tua, sei fatto tutto il possibile. Mm-hmm. Non è colpa di Gesù se molti lo hanno abbandonato. I 70 discepoli, 70 lo hanno abbandonato, non è colpa di Gesù, perché lui non ha lesinato gli insegnamenti e i rimproveri, va bene?
Sì, amen.
A posto con Dietmar?
Spero di sì, sì va bene.
Ok, Fidersen.
L'italiano va bene.
Dio ti benedica Dietmar. Guarda, andiamo. 1 Samuele 12, 2 e 3.
Ora ecco il re che andrà davanti a voi. Quanto a me, io sono vecchio e canuto, e i miei figli sono in mezzo a voi. Io vi ho guidati dalla mia giovinezza fino a questo giorno. Eccomi qui, rendete a mio riguardo la vostra testimonianza in presenza del Signore e in presenza del suo unto. A chi ho preso il bue? A chi ho preso l'asino? Chi ho derubato? Chi ho offeso? Da chi ho accettato regali per chiudere gli occhi sul suo comportamento? Io vi restituirò ogni cosa. 1 Samuele 12, versi 2 e 3.
Ecco, volevo parlare della nostra Chiesa. Qui c'era Samuele che Israele si lamentava e diceva, guarda, qua è la storia è che noi vogliamo un re. E Samuele, come volete un re? Avete già un giudice, sono io. Dopo di me ne verrà un altro. E allora... E dice, sì, ma i tuoi figli non seguono il tuo esempio.
È vero, sì.
Va bene, cosa vuol dire questo? Che cambi l'ordinamento di Dio perché i figli sono criminali?
No, però ci voleva un nuovo giudice e i figli non erano capaci.
E beh, cosa vuol dire questo? Non è che cambi l'impostazione del giudice. Perché allora, scusa, se i figli non sono degni, noi vediamo in 1 Samuele capitolo 2 e 3, e 4, credo anche, su 2 o 3 capitoli, cominciando primo Samuele 2, che i figli erano indegni, e Dio ha mandato un profeta e gli ha detto, i tuoi figli sono indegni, non mi onorano. Io li farò morire tutti e due in un giorno solo. Cioè ci pensa il Signore a giudicare se uno è indegno. Ci siamo?
Sì.
Di solito ogni popolo c'ha il suo leader, il suo capo che si merita. Popolo malvagio, di solito c'è un leader malvagio. Tranne che per un miracolo insolito che Dio manda a Davide o qualcosa così. E allora, però lo voglio applicare un po' alla nostra Chiesa, che ci sono un sacco di capre che si lamentano di me. Frate Giuseppe qua, frate Giuseppe là. Ma scusate, posso parafrasare quello che diceva Samuele qui? A voi non mi volete più come giudice, neanche quello dopo di me? Dice, scusate, rendetemi riguardo alla vostra testimonianza. A chi ho preso il bue? Ha visto mai frate Giuseppe per prendere il bue di qualcuno?
No.
A chi ho preso l'asino?
No.
Qualche volta sarò anche stato un asino, ma a chi ho rubato l'asino? A chi è che ho offeso? Da chi ho accettato regali per chiudere gli occhi sul suo comportamento? Ditemelo e vi restituirò ogni cosa.
No.
Capito? Cioè, Angela, tu mi conosci da un sacco di anni.
Sì.
A chi ho rubato la moglie?
No, grazie a Dio no.
A chi è che ho fatto delle cose dietro le spalle di un marito?
No, tu infatti dici sempre in faccia quello che pensi che sia dal Signore. Non importa se è qualcuno che... ti è caro, che magari ha inviato un'offerta, tu dai la verità.
Ma dico, questa gente che va in internet a scrivere bugie sataniche contro di me.
No, ma quelle sono invenzioni.
Cioè, che motivo c'hanno di dire questo?
Non lo so.
Ma tu odio. Sei più disgraziato dei predicatori e lo mettono su internet, che io sarei peccati più grandi, orrendi. Ma tanti anni sei con me, Angela. Quando hai visto mai io prendere il bue, l'asino?
No, mai.
La donna di un altro?
Mai.
lavorare dietro le spalle di un fratello.
No.
Insediare la moglie del vicino.
No.
Una sorella.
Grazie a Dio, mai.
Della comunità. Quando?
No. Io non ti ho visto.
Tu saresti rimasta qui se io fossi così.
No. Infatti quando mi sono unita a voi ho controllato bene il vostro comportamento, chi siete, come vi comportate con le donne, con i bambini, e non ho visto niente di sbagliato, per questo sono qui. All'inizio non avevo fiducia, ero molto diffidente, almeno per 6 mesi non sapevo chi siete davvero. E poi ho notato che veramente non c'è niente dietro. Quello che mi dite era la pura verità, una comunità semplice, niente di nascondere, niente dietro. E allora ho avuto il coraggio di unirmi e grazie a Dio sono passati gli anni e ancora è lo stesso. Semplice.
È cambiato qualcosa?
No.
Hai trovato qualche scheletro in qualche armadio, in qualche cantina?
No. Non ho trovato niente.
Qualche doppio...
Doppia vita.
Doppia vita, che alla sera, tutte le sere, fate Giuseppe alle 8, alle 9, alle 10, lì va fuori, da solo.
No, non va da nessuna parte.
Ma a volte voi sapete, mi dite, frate Giuseppe, c'è da fare questo e questo durante il giorno, andare, che so, da un meccanico. E io di solito cosa dico? C'è qualcuno disponibile?
Sì.
C'è qualcuno che mi può accompagnare? Perché quando sei fuori, tutti gli uomini lo sanno, trovi quella donna che ti guarda in un certo modo. Beh, io ho 79 anni, cioè la donna deve essere con le stampelle praticamente. C'è una donna che mi guarda a me, i fratelli che sono venuti qua, che mi hanno guardato in faccia, lo sanno che non c'è pericolo, che le donne non mi corrono dietro. Capito? Insomma, voglio dire, qui c'è Samuele che si lamenta di Israele e dice: rendete a mio riguardo la vostra testimonianza in presenza del Signore, in presenza del suo unto. A chi ho preso il bue? A chi ho preso... Anch'io ho preso l'asino, non è che mancano gli asini. A chi ho derubato, a chi ho offeso, da chi ho accettato regali per chiudere gli occhi sul suo comportamento, ditelo e vi restituisco tutto. Va bene? Primo Samuele capitolo 12, 2 e 3. Tu perché alzi la mano? Vuoi togliermi il microfono?
Sì, short, sarò breve. Anche io ti conosco da 1992, settembre 1992.
Dal 1992?
Sì, mese di settembre.
Mi ricordo.
Io avevo dubbi che veramente tu sei senza nessuna religione, che non c'è niente dietro te. Ma come può essere questa cosa? Perché uno, ok, anche se dici con la bocca, sì, siamo non denominazionali, siamo senza nessuna religione, però...
Non denominazionali.
Prima o poi scopri che, per esempio,
scopri
mi ricordo
invece
in Romania...
siamo cattolici o protestanti.
Mi ricordo
o...
in Romania c'era una chiesa libera, senza denominazione.
Ed erano pentecostali.
E alla fine abbiamo scoperto che erano pentecostali, in fondo,
sì,
no?
Sì.
Allora anche io avevo i miei dubbi. E dopo tanti anni posso non confermare, 1000% confermare che veramente sei libero, non appartiene a nessuna religione. E riguardo...
non ci sono finte.
No. E mi ricordo alcuni anni fa c'era una riunione con dei fratelli della zona e c'è stata una pecorella.
Fratelli
che...
della zona?
Della zona. E c'è stata una pecorella, una donna di 40 anni più o meno, che voleva parlare sola con te. Cioè ha chiesto: posso parlare con te sola? Fratello Giuseppe, perché voglio preghiera da te o una cosa spirituale. Ma anche se tu sapevi che era una cosa spirituale, una richiesta spirituale, tu hai detto a Deborah puoi venire a accompagnarmi. Lei stava evangelizzando un'altra persona, allora ti sei rivolto a me: Dora, puoi venire tu a accompagnarmi? Perché Deborah non poteva. E hai detto: perché non voglio stare solo con questa donna.
Questa qua è più
anche
bene
se è una pecorella che mi vuole chiedere preghiera, no.
Ma questa qui aveva qualcosa a che fare con New Age, piena di spiriti anche, eh?
Sì, ma la tua protezione è stata che una sorella ti accompagnava. Cioè non è potuto venire Deborah, la tua moglie,
sì,
allora hai chiesto a me.
Sì, non tutto il tempo, però tu sei venuta a controllare anche.
Sì.
No, qui
ci controlliamo
l'un l'altro qua.
Sempre.
Cioè se viene qui una donna e devo parlarti in privato, dico: no, in privato, guarda, qui c'è una sorella. No, ma solo con te. Guarda, con questa sorella io non ho segreti. Parla tranquilla.
è sempre...
E questo è un consiglio che vi do a tutti, specialmente questo è un ottimo consiglio per pastori, leader di chiese, di comunità. Attenzione che il diavolo vi gira intorno come leone ruggente, cercando quando può, magari vi manda, come la storia di quel prete a Roma, un prete del Vaticano che, a accorciare una lunga storia, ero in un hotel e questa donna va e gli dice non è che per caso c'è un bicchiere di vino? E il prete fa, sì, abbiamo del vino. Sì. È andato là a bussare alla porta col vino e lei era nuda dietro la porta.
Ai, ai, ai.
Hanno fatto una foto.
Ai, ai, ai.
Hai capito?
Incredibile.
Allora, quando il prete ha aperto la porta, questa donna nuda, era anche una donna super sexy e tutto, questa donna allunga la mano e prende il bicchiere di vino, clic, la foto.
Ai, ai, ai.
È una lunga storia da raccontare un'altra volta. È Vaticano questo è successo, perché volevano ricattare questo prete e con quella foto lì lo hanno distrutto.
Infatti tu sempre ci dici quel versetto di, mi pare, il Vangelo di Luca, che il Signore ha mandato i discepoli 2 a 2.
Sì, Luca capitolo 9 li mandò 2 a 2.
E il tuo motto è 2 a 2, cioè perché se uno cade l'altro lo può rialzare e proteggerti.
Certo. Poi vai fuori, anche se sei vecchio e brutto, buono a nulla come me, ci sono delle donne in giro di certa età che anche io gli vado bene. Capito?
Sì, perché cioè, sei straniero, allora...
Basta rovinare qualcuno.
Sì.
La Bibbia dice, non dormono se non hanno rovinato qualcuno.
Sì.
E un'altra cosa breve, sapete, fratelli, che andiamo nelle chiese cattoliche evangelizzando con il teatro del Vangelo, e proprio 3-4 settimane fa un prete che ci ha aperto la porta per andare a evangelizzare lì ha detto che il Signore l'ha mostrato 15 anni fa di fare le confessioni dentro della chiesa, sulle panche,
in pubblico. Cosa andate lì a rannicchiarvi nel buio con queste giovani donne? Ma siete impazziti?
Sì, perché ha detto che tanti preti nei confessionals,
nel tabernacolo.
Sai, hanno queste stanze sono i confessionali, si chiama in italiano, dove la gente, le signore, i ragazzini vanno a confessare, e tanti preti sono stati messi nei guai, uno perché hanno fatto degli errori e altri preti non hanno fatto errori, però sono stati accusati falsamente. Per questo che questo prete ha detto, le mie confessioni le ho fatte davanti alla chiesa con le porte aperte sulle panche, così che tutti mi possono vedere.
Ma anche un'abitudine che io con Deborah c'ho, a volte cioè le sorelle vengono nella mia stanza e la porta deve rimanere aperta, capito? Perché deve venire tra una porta chiusa, se no che parla con una sorella. Allora, vero no, Angela?
Sì.
Quando
sì,
vieni nella mia stanza per caso, la porta o è aperta o la apro,
ma,
o no?
Sì, ma queste cose sono naturali, neanche pensiamo, cioè viene naturale, perché non ha niente da nascondere e non ti dà fastidio.
Appunto. E questa è una cosa che un pastore deve imparare, perché il diavolo è in giro e attorno a cercare, capito, come distruggerti, capito?
Sì.
Guai cadere in queste fosse.
Amen.
E questo lo dico anche a fratelli, che c'è qualche pastore che mi segue, che mi ascolta. Imparate queste cose, impariamole. Alleluia, Signore.
Amen. Grazie, Gesù. Andiamo avanti?
Andiamo avanti.
Torniamo alle notizie. Andiamo in Iran, dove c'è stato il funerale del leader supremo Khamenei. Il Sole 24 Ore dice: funerale Khamenei. Ghalibaf dice: oggi gli invincibili iraniani gridano vendetta.
Così dicono. Ma cosa dice la Bibbia? Leggiamo La Repubblica, il giornale.
Khamenei: l'Iran giura vendetta. È un diritto del nostro popolo.
Beh, non è così, la vendetta non è un diritto.
Secondo il loro libro forse lo è.
Secondo il loro libro, perché è basato sulla guerra, sulla conquista, sulla spada, su Maometto. Invece qui noi ci basiamo su Gesù Cristo e sul suo amore.
Amen.
La guerra è terribile, non importa contro chi è sempre terribile del diavolo. Ma quanto diverso è il messaggio di Gesù Cristo. Andiamo al suo messaggio, Matteo 5, facciamo per fare un po' un paragone. Matteo 5, 40 a 46.
A chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello.
Problema risolto.
Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due.
Quando la prima chiesa cristiana doveva perdere territori, le case bruciate, anche la vita, si spostavano, fuggivano e in amore perdonavano i nemici. 42.
Da a chi ti chiede e a chi desidera un prestito da te, non voltar le spalle.
Amen.
Voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? Matteo 5, da 40 a 46.
Esattamente l'opposto. Cioè le religioni che conquistano uccidendo.
Sì, gridano vendetta.
Stuprando, violentando. Conquistando, ovunque vanno, conquistano. Invece arriva Gesù e dice, ama il tuo prossimo. Amate i nemici. Benedite chi vi maledice. È così che è stato vinto il mondo. Non certo con le guerre americane sostenute dagli evangelici americani. Non con le guerre di Hitler sostenute dagli evangelici tedeschi. O quel del fascismo italiano che la Chiesa Cattolica cooperava. La vendetta genera solo più lutti, più morti, più sofferenze.
È vero.
Diceva Paolo, perché adesso lì in Iran sta dicendo vendetta, tremenda vendetta. E sappiamo già come finirà. Più guerre.
Sì.
Romani 12, 17 al 21.
Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini.
21.
Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Romani 12, versi 17 a 21.
E adesso leggiamo il 19.
Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto, a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Romani 12, 19.
Amen. È molto piccolo la persona che cerca le proprie vendette. È molto piccola. Cioè di fare e ricambiare il male, perché quello è il ciclo inarrestabile creato dal diavolo. Va bene, cosa dice la Repubblica qua?
Khamenei, l'Iran giura vendetta. È un diritto del nostro popolo.
No. No, 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 cari amici, amati iraniani, vi sbagliate. Dalla venuta del Messia nessuno ha diritto di esigere la morte di nessuno. Questa è roba del Vecchio Testamento, roba di antidiluviana. Ora, in Cristo, abbiamo solo il diritto di seguire la sua parola, che lui ha dimostrato essere verità. Gesù l'ha dimostrato, le altre religioni hanno dimostrato niente, hanno dimostrato solo che una spada più grossa e uccidevano di più, tutto lì. Il diritto che abbiamo adesso è solo quello di perdonare, amare, dimenticare il male ricevuto. Le guerre lasciala fare all'America, alla Russia, agli ex sovietici, ai comunisti, ai socialisti, ai fascisti, ai musulmani che loro... Con la guerra dicono, credono loro di risolvere tutto. Ma è 1400 anni che non ha risolto niente però. Questo è il messaggio di Cristo, l'amore. Questa è la chiave di Cristo. La chiave che vince Satana, i suoi mali. Così si infrange il circolo vizioso. Così si ferma il diavolo. E il suo impero di odio vendetta, guerra. Parlando un po' dalla storia, Hitler inizia la Seconda Guerra Mondiale allo stesso modo, proclamando di rettificare le ingiustizie della Prima Guerra. Anche Lenin, Stalin, iniziano le loro stragi, milioni e milioni di stragi in Russia, in Cina, dappertutto. Ovunque il socialismo è andato, dietro c'è una scia di sangue, di stragi, di cimiteri. Fascismo, comunismo, si possono dare la mano. Anche Lenin e Stalin iniziano le loro stragi e i loro genocidi politici per portare la giustizia, suppostamente per il bene dei proletari, dei poveri, i nullatenenti. E poi lo stesso avviene oggi, sta avvenendo oggi in Ucraina, per lo stesso motivo che la nostra von der Leyen in Europa chiede 800 miliardi di euro per armarsi contro la Russia e accrescere l'arsenale atomico. C'ha le foto lì delle tutte le guerre
ci sono guerra delle foto
atomica in Hiroshima, Nagasaki, eccetera.
Sì, con dei giornali che hanno pubblicato l'immagine dell'esplosione della bomba atomica e poi quello che è rimasto dopo, la distruzione.
Sì, deserto atomico.
Terribile.
Il mondo senza Cristo è pazzo e cieco. Fu solo dopo due bombe atomiche che i giapponesi compresero che non ne valeva la pena. Non importava chi vinceva, chi perdeva, a chi paghi le tasse.
E tutti perdevano a questo punto. Non ci sono vincitori.
Sì, e adesso il Giappone sembra aver dimenticato la lezione. Adesso infatti sta facendo una corsa al riarmo. E parlano anche di bombe atomiche, di costruirsele. Povero mondo stolto, che non sembra imparare mai. Qualcuno ha detto, un mondo che non impara dai propri errori è condannato a ripeterli. Vi sono religioni che non sono affatto sicure di avere un Dio nel cielo in grado di fare vendetta, un Dio che non ha mai risposto alle loro preghiere e per questo vogliono assicurarsi di compiere le loro vendette per se stessi. Ma il vero Dio dice, abbiamo letto, se il tuo nemico ha fame, verso 20, Romani 12, 20, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, perché facendo così radunerai i carboni accesi sul suo capo. Una religione basata sulla guerra, la guerra perpetua, sulla vendetta, non è e non può essere la verità, perché la vendetta assicura il ciclo continuo di odio, di violenza e di guerra. E allora, fratelli, noi non dobbiamo preoccuparci di giudicare, di fare le nostre vendette, anche nel piccolo, nel matrimonio, nella famiglia. Preoccuparsi di ricambiare il male col male, il male dei nostri nemici. Ma nel nome dell'amore di Cristo, come Lui ci ha insegnato, dobbiamo invece amare, perdonare, perché nell'amore e nel perdono sta la nostra superiorità. Una lezione che io sto cercando di imparare da quando sono nato. Spero che sto facendo qualche progresso, spero. Cristo ha dimostrato che i cristiani, i quali in 250 anni, due secoli e mezzo, l'amore di Cristo attraverso la sua prima chiesa, ha conquistato e vinto tutto il mondo. Capito? Rifletti su questo. Con l'amore hanno vinto il mondo 250 anni circa. Prende la religione, non so, l'Islam, 1400 anni, sono ancora a zero. Territori che hanno conquistato, la gente fa dimostrazioni, non vuole la Sharia, non vuole questo, non vuole quella. Cioè non è basata sull'amore. La Bibbia dice non c'è né maschio né femmina, non c'è Sharia, non c'è niente, siamo tutti uno in Cristo Gesù. L'uomo non è superiore della donna in Cristo. Però vediamo che questa religione basata sulle guerre di Maometto, le sue vendette, il suo odio cieco contro i cristiani, li vogliono uccidere ovunque possono. dopo i 14 secoli che dicevamo, di morte, uccisioni, è stato calcolato che circa 750 milioni di morti questa religione ha causato. Però non hanno ancora raggiunto niente di quello che la prima Chiesa ha conquistato in 250 anni di predicare l'amore.
La spada non è così potente come l'amore.
Amen. Siccome Cristo è la verità e il suo cristianesimo è la sola via giusta, lo hanno fatto in 250 anni attraverso l'amore, attraverso il perdono, attraverso perdonare i nemici, cosa che neanche la Chiesa cristiana della falsa supergrazia, la Chiesa delle super cerimonie, delle ripetizioni morte, dei super edifici che non servono a niente e dei preti forzatamente eunuchi, non potrà mai fare. È una Chiesa in maggioranza falsa. Infatti tu chiedi a un cristiano medio, sei salvato? Non lo so. Vai in cielo? Non lo so. Dipende se sono buono. Quindi è lo stesso modo della religione islamica, cioè dipende se sei buono. È come se Cristo non fosse venuto. Lo predicano ma non hanno capito. Quando andiamo a Isaia 45, Angelina, per favore, 22.
Volgetevi a me e siate salvati, voi tutte le estremità della terra.
Perché io sono Dio.
Poiché io sono Dio e non ce n'è alcun altro.
Alleluia.
Isaia 45, 22.
Vero Dio, quello dell'amore, quello di Cristo. Isaia 55, 1 a 3.
O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono. Gusterete cibi succulenti.
Porgete orecchio.
Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e voi vivrete. Io farò con voi un patto eterno. Vi largirò le grazie stabili promesse a Davide. Isaia 55, da 1 a 3.
Promesse a Davide e in Cristo. Giovanni 6, 37.
Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori. Giovanni 6, 37.
Capito? Maometto ti può cacciare, le religioni pagane ti possono cacciare, ma chi viene a Gesù non viene cacciato. Giovanni 7, 37.
Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva». Giovanni 7, 37.
Alleluia! Non deve andare albergo 5 stellette a comprare champagne. Vieni a me! Alleluia! La mia acqua è meglio di qualunque champagne.
Amen.
L'acqua di vita eterna. Apocalisse 22, 17.
Lo spirito e la sposa dicono:
vieni!
Vieni! E chi ode dica:
vieni!
Chi ha sete, venga!
Venga!
Chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Apocalisse 22, 17.
Capito? Le religioni ti fanno pagare caro. Costano le religioni per darti segatura. Ma Gesù, in dono, ci dà l'acqua della vita eterna. In dono! Non deve essere acqua protestante o cattolica. In dono viene dal cielo, è un'acqua spirituale, come la Santa Cena, pane e vino, spirituale. Venite a Gesù e lasciate perdere la vostra guerra. Cari amici e nemici, Gesù vi ama entrambi. Lasciate perdere le vostre guerre, il vostro giocherellare con le vostre religioni. Questa religione è meglio dell'altra? No, è solo Gesù che è in alto. E noi siamo un branco di sciagurati, non sappiamo cosa facciamo. Gesù è il solo che ci ha portato le prove, i miracoli, le profezie adempite, che dimostrano cosa? Che Lui è la verità, la resurrezione, la vita. E allora riceviamolo, seguiamolo, adoriamolo.
Amen, amen.
Benediciamolo, serviamolo, perché Lui è Dio, Lui ci ha creato. Tutto il resto è solo imitazione, segatura, perdita di tempo, morte, religione, religionismo, guerrafondai, odio eterno. Ho sentito queste religioni che dicono odio eterno. Poveracci, poveracci. Vivono in una prigione, si sono creati una prigione dalla quale non escono mai. Si chiama odio. E guarda come trattano le loro donne. Velo, controvelo, supervelo. Op, si vedono gli occhi. Presto, mettere un velo in quella finestrella. Non dobbiamo vedere gli occhi delle donne. Scusa, perché? Perché le donne possono cadere in tentazione. E gli uomini? A me mi risulta che il 99% degli adulteri nei luoghi islamici sono gli uomini. Mi risulta a me. Signore Gesù, ti benediciamo, ti amiamo. Sì, grazie, grazie che tu sei nostro Dio. Grazie che nostro Dio è amore.
Alleluia.
Grazie che nostro Dio è un Dio di salvezza, è un Cristo
Amen.
Di resurrezione.
Gesù,
non è un guerriero come Gengis Khan che uccide destra e sinistra. Ah sì, con un po' di una spolverata di religione in cima. Grazie che nostro Dio, il vero Dio, è Cristo.
Grazie,
e non è venuto solo a predicare la verità, ma a viverla, a mostrarla. Nel nome di Gesù Cristo. Mm-hmm. Gli altri, possiamo perdere. Perdere di tempo. Ci sono migliaia di religioni pagane, in un certo senso sono tutte uguali. Uno, ce n'è qualcuno che è super violenta, credono nella violenza, negli stupri, nel violentare le donne. Ho letto un articolo, una testimonianza di una donna, dice: 80 uomini mi hanno violentato in una notte. Pregavano al loro Dio e mi violentavano.
Quello non è un Dio, quello è un orrore.
È un orrore.
È un diavolo.
Questo è un anticipo dell'inferno dove loro andranno se non si pentono. E poi è arrivato Gesù, a cavallo di un asinello. Alleluia. Mi fermo, Angelina?
Sì.
Gloria
sì.
A Dio.
Amen. Grazie.
Amen.
Tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro e senza pagare vino e latte.
Un'altra notizia molto importante è dal giornale Fanpage. Dice: pubblicare foto dei figli sui social ora vuol dire darle in pasto all'intelligenza artificiale. La NCA dice di toglierle tutte. E poi anche Orizzonte Scuola dice: immagini dei figli sui social, il garante richiama i genitori al consenso condiviso. E il Fanpage dice: la National Crime Agency del Regno Unito, in una serie di linee guida, ha spiegato tutto quello che può succedere quando viene pubblicata la foto di un minore sui social network. Il suggerimento è quello di non condividerle mai. Al massimo, create gruppi di amici stretti. Ora, l'intelligenza artificiale può trasformare qualsiasi scatto in un video pornografico. Oggi non ci vuole molto a creare un deepfake, un'immagine falsa, dove uno scatto normale viene trasformato in un nudo grazie agli algoritmi. Nel 2025 sono state identificate oltre 8.000 immagini e video realistici fatti con l'intelligenza artificiale. Dan Sacton, uno dei responsabili dell'Internet Watch Foundation, spiega che l'unica strada è quella di non pubblicare foto dei figli sui social.
È così.
Amazing.
Adesso tutti stanno imparando la privacy. Prima ci insultavano, offendevano, dicevano parolacce perché noi volevamo operare in privacy. Adesso i più importanti nomi dicono la miglior cosa è non pubblicare le foto.
Toglierle tutte, dicono.
E tu non sai che tipo di diavoli che ci sono in giro e prendono la tua foto.
Prima era il problema di questi predatori pedofili che su social contattano i giovani, ma adesso non è più quello, non solo quello. È l'intelligenza artificiale che può trasformare la tua immagine in qualcosa pornografico.
Di pornografico.
E dicono questa è la realtà, mentre è tutta una menzogna.
Prendono la tua foto, la mia, e la costruiscono da farla vedere qualcosa di illegale. Insomma, sono anni che il Signore ci ha mostrato di usare la massima prudenza nella nostra privacy. E ora se ne stanno accorgendo tutti. E pensare alle tante capre che ci hanno perseguitato per il nostro praticare la privacy. Mi chiamavano l'uomo invisibile.
E adesso vorrebbero loro che fossero invisibili.
Ecco. E magari qualcuno di loro hanno preso le foto dei loro bambini e l'hanno messo in qualche sito pornografico.
Sì.
Adesso questi desidererebbero avere fatto lo stesso anche loro. Ma intanto io ho continuato a operare per Gesù nonostante le critiche, critiche che molti hanno fatto, si sono presentati in modo poco saggio ma non sono stati protetti. Guarda, vediamo in Giovanni 8:59, Angelina.
Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Giovanni 8:59.
Non c'è niente di male di nascondersi, lo fanno in tutte le guerre, lo fanno in tutte le strategie. E guarda i politici in giro, come spingono per rimanere in privacy. Li vedi lì, a volte vedo questi politici che si parlano tra di loro e con la mano si coprono la bocca perché non vogliono far vedere quello che dicono. Il fatto è che il maligno non perseguita il cristianesimo passivo. Secondo Timoteo 3:12, del resto tutti quelli
che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Secondo Timoteo 3:12.
Sono i credenti attivi che il diavolo perseguita. Amen?
Sì. Ti faccio una domanda da parte di Nicoletta riguardo all'intelligenza artificiale. Volevo condividere con voi un pensiero. Perché si dice che l'anticristo avrà un nome di uomo? Se sei un uomo, non è necessario che avrai un nome di uomo. Invece, se sei umanoide, puoi avere un nome di uomo. Secondo me l'anticristo è l'intelligenza artificiale. Cosa pensi?
L'intelligenza artificiale, io credo che Nicoletta ha ragione e io personalmente non ho nessun dubbio che l'intelligenza artificiale sarà strumento dell'anticristo. E credo anche che l'anticristo, oltre a essere un demone incarnato, sarà anche un uomo. Per questo che dice Apocalisse 13:18, qui sta la sapienza, chi ha intelligenza calcola il numero della bestia perché il numero di uomo, il suo numero è 666.
Ma dice che l'anticristo avrà un nome di uomo o un numero di uomo?
E dice, penso che dice tutte e due. Dice calcola il numero, il nome della bestia c'ha un numero, il numero è un numero d'uomo. È scritto in parabola.
Sì.
Quindi come sapete il Signore ci ha dato tante rivelazioni profetiche. E non ho dubbi che ad altri gliene ha dato anche più di noi. Non siamo unici, no. Ma per quel che mi riguarda, Dio non ci ha ancora rivelato il nome della bestia che corrisponde a 666. Quando Dio non ci rivela, io mi accontento. Evidentemente non ne abbiamo ancora bisogno.
E perché l'anticristo non può essere l'intelligenza artificiale e basta, come crede Nicoletta. Perché deve essere un uomo?
Perché la Bibbia parla di un uomo. Nel libro di Daniele c'è l'anticristo, Daniele capitolo 7, capitolo 8, e anche l'Apocalisse, tutto sembra, diciamo, denotare che è un uomo.
non solo un computer, un robot.
No, 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 lui usa il computer, che credo che sia quella l'abominazione della desolazione che Gesù ha parlato in Matteo 24, 15, 16 mm-hmm. e Daniele 11, 31 e Apocalisse capitolo 13. No, è un uomo, cioè il mondo non seguirebbe un computer.
Ah, sì.
Lui userà il computer per controllare i microchips che vanno nelle zucche delle persone che lo ricevono, quindi miliardi di persone, ma è un uomo.
Mm-hmm.
Infatti lo chiama la bestia.
Mm-hmm. La bestia chiamano anche dei computer. Ci sono super computer nel mondo creati che sono chiamati la bestia.
Sì, sì, però Apocalisse 13 dice un numero di un uomo. Qui si parla di un uomo, si parla.
Besides the fact that...
Paul dice, a parte il fatto...
That in Daniel 11, when you start reading in verse 21...
Che in Daniele 11, quando inizia a leggere dal verso 21...
It starts defining the man that arises, who has fierce features.
Ah, sta definendo, sta presentando un uomo che sarà... che ascende al potere e descrive anche le sue caratteristiche, la sua personalità.
And it wouldn't really make sense if it's not a real man.
E non avrebbe senso attribuire quelle caratteristiche a un computer.
But there's a difference between the beast and then the image of the beast, which is built by the hands of man.
E la Bibbia fa una differenza tra la bestia e l'immagine della bestia. L'immagine è qualcosa costruito da mano d'uomo.
And that image, yes, it says it was given power that they should give a spirit unto the image of the beast.
E l'immagine della bestia sì, si applica perfettamente all'intelligenza artificiale, perché dice che gli ha ricevuto potere per dare
to give a spirit to the image of the beast.
Uno spirito all'immagine della bestia.
And it says that the image is the one that causes anyone who does not follow the beast to be killed.
E questa immagine della bestia è quella che provoca che tutti quelli che non lo seguono che siano uccisi.
And that's why it makes sense that it's the abomination of desolation, because immediately when the abomination of desolation is put, the tribulation starts.
E per quello ha senso che l'intelligenza artificiale sia la immagine della bestia, perché appena viene messa nel tempio di Gerusalemme inizia la tribolazione, cioè la persecuzione.
But yeah, the Bible doesn't seem to favor that the Antichrist is not a man.
La Bibbia non presenta il fatto che l'anticristo non sia un uomo, è un uomo.
The son of perdition, it calls him.
Infatti lo chiama figlio della perdizione.
So.
E poi sappiamo che Dio getterà l'anticristo nel lago di fuoco, e Dio non ha gettato mai oggetti nel lago di fuoco.
Yeah.
Certo. Infatti un'altra scrittura è Apocalisse 19:20. Me lo leggi, Angelina?
Sì, 19:20. Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta, che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Apocalisse 19:20.
Quindi dice furono gettati vivi.
Ah, sì.
Qui sta parlando di un uomo.
Vivi, sì.
Cioè, se fosse un computer, direbbe, non so, Dio prende il rottame e lo butta...
È distrutto, e basta.
E lo prende il rottame e lo butta nel fuoco. Invece no, lo gettò vivo. Evidentemente questa parola vivo, questo denotare che l'anticristo viene gettato vivo, vuol dire... denota probabilmente una differenza, che è come dire che tutte quelle masse di persone che non sono salvate, che vengono gettate nel lago di fuoco, non arrivano vive nel lago di fuoco, che sarà come una lava, ma muoiono prima.
Mm-hmm.
Tra un attacco al cuore, qualcosa, insomma, la situazione sarà così terribile che moriranno appena alla vista del lago di fuoco, gli prenderà un colpo. Va bene.
Sì, e poi con la scrittura di Secondo Tessalonicesi 2 che Paul ha citato, l'anticristo chiamato figlio della perdizione. Figlio.
Sì. Poi si siede sul trono di Dio, Secondo Tessalonicesi 2, 4. Si siede sul trono di Dio dicendo che lui è Dio. Questo non è un computer. è lui che si siede sul trono, lui. Il computer lo mette sul trono, ma è uno che si siede lui sul trono. E poi, guarda, sto pensando a un altro paio di scritture. Andiamo lì, Daniele 7:8, che è sul soggetto.
Daniele 7:8.
Stavo
osservando queste corna, quando ecco spuntare in mezzo a quelle un altro piccolo corno, davanti al quale tre delle prime corna furono divelte.
Ok, questo corno è l'anticristo, lo vediamo in tutto il capitolo, va bene?
Sì.
Allora, attenzione che qui ti dà dei dettagli. Quel corno?
Quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che pronunziava parole arroganti. Daniele 7, verso 8.
Allora, dice qui che questo corno aveva gli occhi di un uomo. Cioè, trovi l'uomo riguardo all'anticristo, trovi l'uomo da tutte le parti nella Bibbia.
Sì, lo chiamano anche l'uomo del peccato in
l'uomo del peccato.
Quindi è un uomo.
Anche Daniele 11, 21, lo stesso. Parla di un uomo.
21. Poi al suo posto sorgerà un uomo spregevole.
Sta parlando di un uomo.
Sì. Un uomo spregevole a cui non spettava la dignità regale. Verrà senza rumore e si impadronirà del regno a forza di intrighi. Daniele 11:21.
Che questa è l'ascesa dall'anticristo, come sappiamo bene. E dice che sarà un uomo.
Sì,
un uomo spregevole.
Vero, sì.
Quindi non c'è dubbio che l'anticristo sarà un uomo, posseduto quanto ti pare da 100.000 demoni, io credo un demone, che si chiama Apollyon, Apocalisse capitolo 9, che viene chiamato il re dei demoni, dell'abisso senza fondo.
Anche Giovanni nella sua epistola dice, sono già sorti molti anticristi. E non sono sorti molti intelligenza artificiale,
sì,
sono uomini che sono sorti.
Sì, non erano molti computer.
No, erano uomini, politici.
Sì. Ha detto, sapete che l'anticristo deve venire. Già ce ne sono già molti, quindi non è che ce ne sono già molti di computer.
No. Quei tempi non c'erano computer.
Giovanni, c'erano computer 2000 anni fa?
Well, the Greeks had something like a computer, but it was only to check the stars, that's it.
John dice che i greci avevano qualcosa per controllare le stelle, ma non era un computer.
I don't think it was for judging people.
Non per giudicare le persone come farà l'intelligenza artificiale.
And at the end of his life, the Antichrist, when he is destroyed, when he is killed.
E poi alla fine della sua vita, quando l'anticristo sarà distrutto.
In Ezekiel 39, you can see in the beginning there.
In Ezechiele 39, all'inizio del capitolo,
yeah, around verse 4,
verso 4,
it says, I will give you to the birds of
of
the air. You and your bands and everyone, they'll all be given to the birds of the air. And if he's just a computer or a piece of metal, it's not eaten by
the birds. Dio dice, tu, Anticristo, cadrai sui monti di Israele, ti darò in pasto agli uccelli rapaci, agli uccelli di ogni specie, alle bestie dei campi. Se fosse solo un pezzo di metallo, Dio non lo darebbe agli uccelli.
Dove sono gli uccelli che mangiano un computer ammaccato?
No.
Precisely.
È vero.
E poi gli uccelli, viene ripetuto di nuovo in Apocalisse 19, gli uccelli del cielo che vengono e mangiano questi anticristi. Insomma, confidiamo in Gesù e andiamo avanti per fede, non ci tiriamo indietro.
Amen, sì.
E al momento, quando ne avremo bisogno, Dio non ci mancherà di rivelarci tutto se saremo fedeli, se saremo tra quelli ai quali Dio lo rivela, perché ci sono gli eletti, ci sono i salvati e poi ci sono gli eletti. Non è che tutta la Chiesa sono eletti, la sposa di Cristo, però ci sono miriadi e miriadi di salvati. Ma la sposa eletta, sposa di Cristo, è un'altra cosa, completamente. Allora, confidiamo in Gesù, fratelli, e andiamo avanti. Rimaniamo fedeli. Amen.
Amen. Amen.
Gloria a Dio.
Grazie Gesù. Amen.
Alleluia. Ti benediciamo, Signore Gesù. Salutiamo i fratelli?
Sì, ci fermiamo per oggi. Sì, va bene.
Sì, fratelli, vi salutiamo con una benedizione. Che il Signore vi benedica. Che il Signore sia con voi,
Amen.
Che faccia risplendere il suo volto su di voi, sulla vostra famiglia, i vostri figli, i vostri mariti e mogli. Il Signore è con voi, fratelli. Gloria a Dio, gloria a te, Signore. Signore, il mondo difficilmente potrebbe essere peggio, e la parola dice che diventerà anche peggio. E allora, Signore, preghiamo che ci aiuti a avvicinarci a Te, a stare più vicini a Te, al Tuo Spirito, al Tuo Spirito Santo, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Grazie, Signore.
Grazie,
Ti
Gesù.
Ti benediciamo, amen. Signore.
Alleluia, amen.
Signore, un bacio a tutti i fratelli, nel nome Tuo, Gesù.
E non ti ho letto la risposta di Dietmar, e te lo leggo subito. E dopo che hai dato la risposta riguardo ai figli, cosa se si sviano dalla via del Signore, i genitori sono responsabili o no? E le ha risposto, e lui dice: grazie della risposta, noi usiamo i vostri canti, le storie illustrate e le vostre spiegazioni come esempi per la piccolina. E poi dice: danke Bruder Josef und Kirche.
Aspetta,
ma tu lo hai salutato
bitte,
in tedesco.
Bitte. Prego, dimmi.
Danke Bruder Josef und Kirche. Non so se capisci.
Allora, danke Bruder Josef vuol dire grazie brutto Giuseppe.
No. Bruder, come in inglese, brother. Grazie fratello Giuseppe, un Kirche.
Ma io spero che significhi un bacio.
No,
non neanche.
E chiesa, Kirche.
Ah, la chiesa. Scusa, Dietmar, che Angela non capisce bene il tedesco.
No, io non lo capisco neanche, lo pronuncio bene, quindi...
E di conseguenza non lo capisco neanche io.
È giusto.
Danke, come si dice brother in tedesco?
Bruder.
Fratello è
sì,
brother.
Come in inglese più o meno.
Danke Bruder Dietmar, und vuol dire and, no? Vuol dire e, no? Und Familien.
Und Familie, sì.
Familien?
No, Familie, ma non so come si pronuncia.
Ok, fa niente. Lui è intelligente, lui capisce. Gloria a Dio, fratelli. Alleluia, gloria a Dio. Avanti, noi ci vediamo domani, va bene?
Sì.
Appuntamento, che ora in Italia? Alle 4?
16, sì, alle 4.
Appuntamento alle 16, quindi puntate alla sveglia, non venite tardi.
Alleluia.
Non vi perdete l'inizio. Alleluia.
Ciao fratelli,
invitate fratellini, invitate pecore, offritegli un caffè, un cappuccino, un pezzo di torta. Fate un invito che non si può rifiutare.
Bello, sì.
Alleluia. Un
Amen.
Bacio. Alleluia.
Ciao, ciao. Grazie. A tutti. Ciao, fratellini.
Tutta l'umanità cerca la risposta al caos, al vuoto spirituale che opprime il mondo. Tutto il genere umano cerca la guida, il conforto, la pace che il cuore desidera ardentemente. Viviamo nell'epoca dell'ansia, si dice. Parliamo di pace, ma troviamo la guerra ad ogni angolo. Date tutti libertà politica, dicono. Diventerà un luogo felice e sereno. Ed ecco, abbiamo la libertà politica, ma il mondo non è migliorato. Corruzione alle stelle, sfruttamento, ipocrisia, oppressione.
Date a tutti una buona istruzione, dicono, e il mondo diventerà un luogo felice e sereno.
Ed ecco, siamo i più informati nella storia della civiltà, eppure i più confusi, con le menti piene ma i cuori vuoti. Date a tutti un tenore di vita più elevato, dicono, e il mondo diventerà un luogo felice e sereno. Ed ecco, auto lucenti, frigoriferi smart, lavastoviglie automatiche, computer e telefoni che guidano le nostre vite, ma
siamo felici.
Produciamo milioni di medici contro le malattie più temute. Costruiamo grattacieli che fanno sembrare la torre di Babele un piccolo formicaio. Scopriamo i misteriosi segreti delle profondità del mare. Esploriamo l'universo infinito.
Eppure non perdiamo neanche la minima parte di quel vuoto interiore. Ci sono altre vie, naturalmente, e molti le stanno percorrendo in questo momento. Le vie della fama e della ricchezza, del piacere e del potere. Ma nessuna che ci libera dalle catene, dalla ricerca. Tutte queste meraviglie moderne non ci portano un senso di pienezza. Non aiutano a capire
perché siamo qui.
Il tasso di depressione in aumento.
Il tasso di suicidi in aumento.
Il tasso di divorzi in aumento.
Il tasso di aborti è in aumento.
Qual è dunque la soluzione?
Gesù Cristo ha portato le risposte a questo mondo capovolto e anche ai problemi perenni del peccato, del dolore e della morte.
Nel mare agitato delle passioni umane, Cristo è pronto ad accogliere chi si rivolge a Lui e lo accetta come salvatore della sua anima.
Gesù disse: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Chi crede in me, fiumi d'acqua viva scorgeranno dal suo seno. Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui.
Oh,